Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Queste parole di San Paolo ci ricordano ogni volta che non è il peccato, non è la prova, non è la fatica che ci stacca dall'amore e dalla gioia del Cristo. Solo noi possiamo decidere di staccarci. Io lo dico per me, lo dico per voi. Dobbiamo stare attenti di non pensare allo staccarci, quello staccarci definitivamente, no? Non scegliere il Cristo. Noi non siamo in quel pericolo. Però ogni volta che anche nelle cose semplici non lo scelgo fino in fondo, mi stacco dal suo amore. Quanto ci perdo. Sto male io. E io credo che qua ce l'abbiamo tutti. Cercherò di dirlo anche dopo nella riflessione. Ogni cosa che faccio, tutto, da quando mi alzo a quando vado a dormire, se non lo faccio per amore del Cristo, io mi stacco un po' da quell'amore. Perché è una legge dello Spirito che se io lo faccio per Lui, Lui mi dà se stesso. Dandomi se stesso, io ho la forza di affrontare la vita. Se io non parto così, anche le cose più belle che posso fare, dico la più grande, l'amore di una madre per il figlio. È l'amore più pulito. Se anche lui non passa dal Cristo, ci perdi. Perdi la sua forza. Allora presentiamoci qui consapevoli di avere bisogno sempre di questa forza. E allora non è un chiedere perdono fine a se stesso, è un bisogno di essere uniti a Lui. Pensavo anche mentre cantavamo che quest'amore di Cristo c'è sempre. Cosa è quando un'anima sceglie definitivamente Lucifero? Per lui. Il suo amore per quell'anima non viene meno. Lui continua ad amarlo. Cosa sarà? Non lo so, Cosa è quella libertà che ci lascia, che ci vede farci del male, continua ad amarci e ce lo lascia, e ci lascia liberi? Richiamiamo tante anime che sono a questo limite, ma che sono ancora salvabili. Chiamiamo qui tutti quelli di buona volontà. E a nome di tutti, diciamo, confesso. Le letture di questo sabato della 13ª settimana, partendo dal profeta Amos, ci fanno chiedere: ma il profeta parlava per Israele? Per chi parlava? A chi si riferisce annunciando il vino che scenderà dai monti, le colline? Così continua il Salmo, no? Giustizia e verità si incontreranno. Non possiamo escludere che parlasse già ai cristiani, perché in quanto profeta già vedeva i tempi nuovi, i tempi dopo la venuta di Gesù, come tutti i profeti dell'Antico Testamento. Io penso che l'unica risposta che possiamo dare, che è anche quella che deve ravvivare dentro di noi la speranza, parlava della creazione nuova, parlava del popolo nuovo, che non divide ebrei, cristiani, greci, è un popolo nuovo. E come Amos, di questo popolo nuovo hanno parlato Isaia, Geremia, tutti i profeti. Ho detto che questo deve accendere la speranza, ma deve accendere anche la verità, deve accendere anche la luce sulla strada che ci è stata data. Perché se non accendi questa luce nella consapevolezza che stiamo percorrendo una strada verso la creazione nuova, corriamo il rischio di leggere tutte le letture secondo lo spirito del mondo. E allora cerchi di farti tu la terra promessa, allora Israele che sta ancora attendendo che avvenga quello che c'è scritto, e mentre attenda vediamo cosa succede. È tutta un'interpretazione umana delle sacre scritture. Il Vangelo continua con questa chiarezza. Vino nuovo in odri nuovi. Lo dice in parabole, ma guardate che poi lo ripete in tanti altri modi. È molto chiaro. Accogliere il Cristo, accogliere Gesù, è una scelta che fa tutto nuovo. È una scelta che ti mette e ti porta nella novità. È una scelta per chi decide il nuovo. Ma non c'è più posto per il compromesso. Non c'è più posto per le cose a metà. È nuovo. Non si mette un pezzo di vestito vecchio su uno nuovo, non si mette il vino negli otri vecchi, è nuovo, è tutto nuovo. Non lascia le cose a metà. È una scelta che si fa per amore di Gesù Cristo, per amore di tutto quello che abbiamo visto e che tutti hanno visto, perché è storia che Gesù ha fatto per l'uomo. Però guardate che sempre dal Vangelo è chiaro quando lui dice: quelli che mi ha dato il Padre mio non perderò nessuno, non ho perso nessuno. È una scelta per quelli che hanno detto sì al concepimento, quelli che gli ha dato il Padre suo, quelli che sono suoi. È una scelta che non facciamo noi. Noi dobbiamo solo confermarla. Provo a spiegarmi. Io credo che non si possa dire mi sono convertito. Come non si può dire di un malato che guarisce mi sono guarito. Parliamo un miracolo. Nessuno dice mi sono miracolato. Dio mi ha guarito. Uguale col convertito. Io non mi sono convertito. Gesù Cristo mi ha convertito. È Lui che mi ha preso. È Lui che mi ha sedotto. È Lui che mi ha cambiato, trasformato. Io da solo non... Io ho aderito, io ho detto sì, ma è tutta azione dalla grazia. C'era un sì detto al concepimento e un sì risvegliato dalla grazia nella vita, ma è opera di Dio. Nessuno si converte, non ce la fa nessuno, se Dio non vuole. Nel Vangelo dice anche questo. Parlo a loro in parabole perché ascoltando non si convertano. Ma perché? Perché è cattivo? Non vuole permettere che qualcuno faccia questo passo per furbizia umana, per un tornaconto umano. Mi vale la pena convertirmi. Ci si converte, o meglio, Dio ti converte e tu vieni sedotto per amore e basta. Solo per amore. Dopo questo passaggio a cui aderisci, ha inizio il tempo nuovo, che ti porterà nella pienezza, nella nuova creazione. Ma dopo che lui ha fatto quell'azione di risveglio, di conversione, inizia a vivere l'uomo nuovo. Inizia tutto nuovo. La vita nuova. Il modo di pensare nuovo. Anche questa è un'azione della grazia. Però bisogna partecipare. Guardate che è un grande errore cercare di prendere Dio e portarlo nel mondo. Questo non è il mondo nuovo. Se tu prendi Dio e lo porti nel tuo, se tu prendi Dio la grazia e la vuoi portare nella tua vita, non è l'otre nuovo, non è il vestito nuovo, è vecchio. Il passaggio è portare il mondo a Dio, non Dio al mondo. Portando il mondo a Dio, tu entri in quella dinamica della vita nuova, dinamica di trasformazione, di risurrezione, di elevazione, ci sta tutto. L'abbiamo detto tante volte. Scegliere Gesù Cristo non è entrare in una religione. È una vita, è un modo di vivere. È scegliere di essere suoi. È scegliere di lasciarlo libero nella tua vita. È vivere per Lui. Allora, di quelle leggi dello Spirito che tanto parliamo, se tu scegli il Cristo per amore, così come ho detto, se tu parti sempre da quell'amore in ogni tua azione, qualsiasi cosa fai, Perché qui apro una parentesi, penso che ormai è entrato nel pensiero degli uomini che scegliere il Cristo è diventare o frate o suoro o sacerdote, ma non è così. Scegliere il Cristo è per tutti. Allora, se tu poi in ogni cosa della vita, qualsiasi cosa fai, lavori, giochi, studi, qualsiasi cosa, sei sposato, non sei sposato, ma parti da Lui, ma non per modo di dire, in un rapporto vero con Lui, parte una legge dello spirito, che è quella che governa, una di quelle che governa l'universo, per cui tu che cerchi lui, lui viene a te, tu lo ami e lui ti dona il suo amore, tu gli dai te stesso, lui ti dona se stesso. Allora tutto quello che andrai a fare, ripeto, lavoro, eccetera, eccetera, non sei più tu a farlo, ma è Cristo che lo fa con te. Cambia tutto, eh. Qua è il cristiano. Se non fa così, non è cristiano. Facendo così, il popolo di Dio, popolo cristiano, diventa una barriera di luce contro il male, contro l'energia disgregante, contro tutto lo spirito del mondo che avanza. Se tu non parti da Cristo, anche se fai il bene è bello, non dico che è brutto, ma non ha questa forza per respingere il male. È un bene che finisce lì, non so se si capisce. La stessa azione fatta partendo da Dio produce un'energia che respinge il male, lo scaccia. È un esorcismo. Qui c'è la differenza, dovrebbe esserci, tra i cristiani che fanno opere di bene e lo Stato che può fare opere di bene. Sono belle anche quelle dello Stato, ma non hanno la stessa forza. Dico lo Stato per dire associazioni, ne fanno anche i comunisti il bene, cioè ci provano. Se noi facciamo per amore di Lui e riceviamo così il Suo amore, in ogni situazione, qualsiasi essa sia, lavoro, malattie, problemi, prove, tutto tu lo affronti con tutta la Chiesa dietro di te, perché dove ce n'è uno ci sono tutti, dove c'è un membro del suo corpo c'è tutto il corpo. Allora, non è detto che si risolva il problema, ma è certo, questo ve lo garantisco, che tu passerai nella pace, passerai senza essere disperato, affronterai quella cosa e ne uscirai, come Dio vuole, e quindi vincitore. Anche se non è andata come pensavi tu, ma è andata secondo il pensiero di Dio. E quindi bene. È chiaro che questo richiede fede, però scusate, se la nostra vita, se il nostro passaggio qui sulla terra non ha questa fede in Dio, questa certezza che Lui ci guida per recuperarci alla dignità di figli, questa certezza che il mondo nuovo verrà e lo possiamo far venire da subito, allora che senso ha parlare di Cristo, parlare di cristiani, parlare... Io quello lo do per scontato. Che ci vuole la fede. Allora vedete che in quella fede, quando si dice tutto concorre al bene per quelli che amano Dio, crederci davvero. Si scioglie tutto, eh. Voi ditemi dove sta un problema se io parto da questo atteggiamento. So che Dio mi guida, so che mi ama, so che tutto concorre al bene, al mio bene, perché io lo amo. E sento già quell'amore che Lui mi dà. Ci possono essere momenti dove non lo senti, non lo vedi questo, è chiaro. Però anche lì, sono sicuro e vi prego di sperimentarlo. Quando non lo sentite, diteglielo. Digli: Gesù, so che tutto concorre al bene per me, ma io non lo vedo. Aiutami. Lo vedrete subito. Non vuol dire che vedrete quello che pensavate voi, ma sentirete la pace. Capirete che quella è la strada. Gesù non mancherà mai di donarci la pace. Non mancherà mai di donarci la luce per passare ovunque. Ci farà passare, sì, ma non mancherà mai la luce. Certo, sempre il solito presupposto. La vita la deve guidare lui. Io devo fidarmi. Se tengo la vita nelle mie mani, lui che rispetta la mia libertà resta impotente. Non può fare nulla. Mi può dire: Mauro, hai già scelto? Cosa ti devo dire? Fidati, seguimi, vieni e seguimi. Guardate che questo è il nostro passaggio sulla terra, un popolo che vive così. Guardate che la terra la può salvare solo Gesù Cristo, però lo può fare solo attraverso un popolo che glielo permette. Un popolo che ci crede, un popolo che vive in questa fede. Se ci fosse un piccolo resto che vive così, si fermerebbero tutte le guerre, tutte le pandemie, tutto si ferma. Però qui c'è da chiederci, e credo che dobbiamo farlo tutti noi cristiani, tutti, nessuno escluso. Quando Gesù chiede agli apostoli la gente che dice che io sia, allora ognuno di noi deve chiederselo: ma Gesù chi è per me? Cos'è nella mia vita? È il mio sposo, è il motore della mia vita. È colui che senza vita non c'è vita. Cioè senza Gesù non c'è vita. È davvero quello che... Cioè, toglimi Gesù e... Non parliamo neanche più di vita. Cosa parliamo? Per me è già un controsenso che tra di noi dobbiamo continuare a dirci partire da Gesù, Gesù è il primo posto. Mi sento già un po'... un po' traditore nel doverlo dire, cioè, ma dovrebbe essere ovvio. Vi dico, per fortuna che nel mondo ci sono ancora tanti cristiani perseguitati che per tenere Gesù al primo posto vengono ammazzati, che per tenere Gesù al primo posto nella loro vita devono abbandonare la loro terra. Ci sono, eh? Ce ne sono. Cristiani perseguitati, ma che non lasciano la fede, si fanno ammazzare, perdono il lavoro, perdono tutto, scappano. E noi qui in Europa a combattere, e non ce l'abbiamo fatta, per tenere le radici cristiane dell'Europa. E abbiamo perso su tanti livelli. Aborto è diventato legge, diritto, diritto. L'Europa ha rinnegato le sue radici. Questo ha creato un buco in quel muro di luce che allontana le tenebre. Le tenebre sono entrate. Ed è per quello che viviamo i tempi che viviamo. Leggevo che in questo momento, cosa dell'anno scorso, penso sia una statistica dell'anno scorso, ci sono 150 milioni di schiavi al mondo, più che al tempo degli schiavi. E sapete chi sono? Bambini e donne usate per il sesso. 150 milioni. Davvero, quando l'ho letto, a me è partita una preghiera, una domanda che vorrei fare di tutti noi. Come preghiera? Dove sono i cristiani? Dove sono io? Non voglio accusare nessuno. Ma cosa metto come importanza di valori nella vita? Ma cos'è che conta? Cos'è che ha davvero importanza? Cos'è che merita di essere servito, di far fatica per quello, per quel... Guardate che non sto pensando solo alle opere di carità, penso proprio alla fede, quella fede che contrasta il male, quella fede che se abbiamo dice sposteremo le montagne. Dov'è quella fede? Mi vengono subito le parole di Gesù. Quando tornerò, troverò ancora la fede. È Gesù che cambierà questo mondo, è Gesù che può salvare questo mondo. Non c'è nessun uomo che può farlo. Senza Gesù non cambierà nulla. Andrà solo tutto peggio. Però ci vuole un popolo che lo accolga. Ci vuole qualcuno che con gioia, con amore, non perché deve, non per paura, ma per amore, dica a Gesù, sì, la troverai la fede. Ci siamo noi. E insieme a lui mettersi al lavoro, spendere la vita per lui. Ripeto, poi chiudo. Se tutto quello che facciamo lo facciamo per amore di lui, io vi garantisco che almeno il piccolo mondo attorno a noi cambia. Soprattutto cambiamo noi. Finiranno le lamentazioni, finiranno... Perché lo fai per amore. E come puoi lamentarti se lo fai per amore? Come puoi vederne il peso se lo fai per amore? Sì, per un momento dirai miseria, però poi lo fai ancora con più gioia. Sapendo poi che quell'amore nutre lui, aiuta lui, dici, ma con gioia sopporto queste sofferenze, con gioia, e le unisco alle tue, per amore. Tutto, vi prego, guardatevi tutti. Per amore quando cucino, per amore quando guardo un altro, per amore nel servizio verso un ammalato, verso un anziano, non perché devo, per amore. Tutto per amore, cambia tutto, perché parte quella dinamica che vi ho detto, della legge dello spirito. È una legge. E Gesù le rispetta le leggi. Voi amatelo, che lui vi amerà. E sarà molto di più del vostro. Provate solo a misurarvi così. E queste parole le ha detto Gesù. Se tu mi dai te stesso, io ti do me stesso. Penso che nessuno di noi si sente alla pari di Gesù, insomma. È uno scambio favorevole. Altre volte ha detto, tu occupati delle mie cose che io mi occupo delle tue. Cioè, ci guadagniamo anche lì. Il mondo aspetta. E Maria benedica noi, benedica tutti quei sì al concepimento, nascosti ovunque. Davvero che possa lei raggiungere tutti quegli innocenti, schiavi, tutti quei bambini, rifiutati, tutta quell'umanità sofferente che non ha fatto nulla per essere più sofferente di noi. Lo è e basta. Che possa raggiungerla all'amore di Maria, ma anche al nostro. La nostra offerta e le nostre preghiere, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.